16.03, questa è sempre Radio Onda Rossa ed è sempre Tarantula Rubra che vi parla. Domenica 17 febbraio 2013, qui con Tarantula Rubra, ben arrivati anche a questa puntata. Ricordate che questa radio non campa d'aria, è aperta la nostra campagna d'abbonamento 30 per 1000. Ve ne abbiamo già parlato in precedenza, venite sul nostro sito ondarossa.info e sostenete la libera informazione, quella che non troverete mai in nessun altro media. E allora oggi Tarantula Rubra vi accompagnerà per la prima parte della trasmissione con un bel libro che cominceremo a guardare, di Lia Giancristofaro, figlia di Emilio Giancristofaro, antropologa. Il libro si intitola Cocullo, un percorso italiano di salvaguardia urgente. Abbiamo già parlato dei serpari. Rimanete con noi, questa è la radio di chi se la sente. 06 49 17 50 il numero, grazie dei trilli. E allora passiamo subito a un benvenuto musicale per voi. Abbiamo parlato di Xylella, abbiamo parlato di Ulivi, staremo per parlare di Serpari e quindi campagne. Grande campagna.
We'll be right back. anche a campagna è nata cosa. Ah, la campagna è solamente rino e rutte, niente chi.
Brano di James Enese, Franco Del Prete, riarrangiato da Daniele Sepe con la voce di Marzouk Mejri, Campagna. Bene, andiamo oggi via a dare uno sguardo, cominciamo a dare uno sguardo a questo libro di Lia Giancristofaro, Cocullo, un percorso italiano di salvaguardia urgente, edito da Patron Editore di Bologna. Ci accompagnerà un Mozart eseguito da una bellissima orchestra egiziana. Ecco, cominceremo a parlare di Serpari, forse un po' questi flauti, questa zurna ce lo ricorda un po', no? L'incantesimo che si sprigiona con i serpenti. Abbiamo parlato di Serpari e di Cocullo tanti anni fa, grazie anche al grande antropologo Alfonso Di Nola. Ma oggi cominciamo a dare un'occhiata con un altro taglio su quella che è un grande rituale di questo piccolo paesino abruzzese. E questo è un libro che si concentra sugli usi sociali che il paese di Cocullo ha fatto e sta facendo della propria tradizione attraverso gli strumenti politici internazionali che riconoscono e tutelano i diritti culturali. All'analisi poi critica di come Cocullo oggi tenti di superare la sua grave crisi demografica attraverso la rivisitazione responsabile della devozione che gli ha dato celebrità etnologica. Sappiamo quindi che il grandissimo studioso partenopeo Alfonso Maria Di Nola analizzò il rituale dal 1973 al 96, indicando ai cocullesi come nel corso della storia la festa dei Serpari fosse cambiata quanto a valori, pratiche collettive e dispositivi simbolico-rituali, rendendo di volta in volta possibile la vita sociale in un territorio impervio. Secondo Di Nola, il linguaggio simbolico dei Serpari e delle loro pratiche terapeutiche nei secoli si è potenziato e si è depotenziato con vicende alterne, lasciando comunque i suoi segni nelle varie culture e diventando oggi un valore olistico e universale, funzionale all'assolvimento dei bisogni più disparati, come si evince dalle multiformi ragioni che portano tante persone alla festa. Quindi evasione dalla routine, sovvertimento e riconferma delle regole sociali, esaltazione delle identità particolari, riplasmazione dei valori comunitari, rigenerazione del tempo e dei rapporti interpersonali, umanizzazione dei sistemi di cura del corpo e poi rigenerazione del rapporto con lo spazio selvatico e con le aree protette, nonché ricollocazione della tradizione nel presente o semplicemente nella fede religiosa. Gli studi antropologici su Cocullo di Nola furono restituiti localmente con la stessa passione con cui li restituì al mondo scientifico e al grande pubblico, esaltandone il valore transregionale e transnazionale. Questo valore collettivo tuttavia ha gravato e continua oggi a gravare sulle limitatissime risorse dei paesani. Infatti gli abitanti di Cocullo sono solo 245 e senza ricevere un'adeguata attenzione dalle istituzioni realizzano un rituale che in chiave simbolica fa riflettere il mondo intero. Così come tanti altri comuni montani, il paese di Cocullo in un secolo ha perso la sua funzionalità produttiva e con essa il 90% dei suoi abitanti. Malgrado questo abbandono, la comunità di Cocullo non si è identificata nell'implementazione del significato estetico, né in un'esaltazione nostalgica della cultura passata, ma ha scelto di migliorare la vita del presente attraverso la collaborazione tra scienze della cultura e della natura, ossia attraverso un impegnativo progetto di salvaguardia delle specie ofidiche condotto da antropologi, naturalisti, erpetologi e serpari. Questa integrazione di diverse professionalità e diversi paesi si è coesa intorno al progetto di un museo e nel giro di 10 anni in un progetto di lavoro collettivo. Insomma, i coculesi, grazie alla vicinanza di Alfonso Maria di Nola e della nuova generazione di antropologi, sono stati capaci di rinnovare l'efficacia simbolica del loro emblematico rituale, il quale è passato dalla dimensione locale di calendario esistenziale a una dimensione di più ampia e molto più ampia e plurale.
Olé, olé, olé.
Fuoca era morta e l'uma stapata, questa è la cena delle disperate. Ne ruia e ne muia sopra l'ulletta di paio.
Ma che bella trovata!
E piange, piange l'agricoltore, intanto fiammeggia col motore. La tua ramata per la fumatura, per la bragna e l'uvetriore. E la sulagna cresce a por, la bagna è sola che fa un favor. L'acqua preziosa, è l'acqua preziosa. Acqua leggera si consuma, e la processione non cammina. Facciamo un'illumina, a pisce non illumina. E viva la fertilità, ia 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 ia.
Olé, olé.
Povera chi c'è da campare, povera chi c'è da sazia. La tazza sboita delle solte spicce, poi fanno fuoco per la poverita. E le ceppe che sono trovate, vide la strada abbandonata. E la sulagna cresce a por, la cagna è sole che può favore. L'acqua preziosa, è l'acqua preziosa. Acqua leggera se consuma, e la processione non cammina. Facciamo un'illumina, a pisce non illumina. E viva la fertilità, ia 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 ia.
Olé, olé, olé.
La luce fuma lenta, fino a lui un vento. Ho perso l'uvole e non ogni la sorprende. Ho perso l'uva vestita, ho arpia e lo cammina. Come se non fosse niente, se l'anda a rete tormenta. E la sulagna cresce a por, la bagna il sole che può favore. L'acqua preziosa, è l'acqua preziosa. Acqua leggera se consuma, e la processione non cammina. Facevano l'umina, a pisce non l'umina. E viva la fertilità, ia 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 ia.
Uè!
Sole che può favore, l'acqua preziosa, l'acqua preziosa. Acqua leggera se consuma, e la processione non cammina. Facciamo un'illumina, a pisce non illumina. E viva la fertilità, ia 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 ia.
Olé.
Di Cocullo è andata incontro a un processo istituzionale di patrimonializzazione come bene culturale demo-etno-antropologico e oggi si qualifica attraverso il nuovo paradigma politico-giuridico di patrimonio immateriale. Il concetto di patrimonio è più strutturato del concetto di memoria collettiva. Esso infatti è nato nel diritto romano e oggi ha allargato il suo senso fino a indicare nell'accezione di patrimonio culturale un sistema di valori relativi a una memoria. Il patrimonio culturale attualmente riveste molti significati che vanno dal patrimonio artistico a quello naturale fino al nuovo paradigma dell'intangibile. Quindi il patrimonium era l'eredità che dal padre passava al figlio maggiore. Patrimonium infatti si sovrappone al concetto di hereditas perché è formato dal termine pater, cioè padre, e da munus, che significa appunto dovere. E in tal senso il dispositivo del patrimonium e dell'hereditas nel diritto romano riguarda non tanto il soggetto che muore e lascia un insieme di beni, ma il soggetto che li riceve, ovvero l'erede. Quindi l'investimento emotivo che contraddistingue le relazioni familiari e intergenerazionali carica di un plusvalore affettivo il patrimonio e presuppone una quota aggiuntiva di responsabilità sull'erede. Insomma, il beneficiario deve testimoniare l'uso che ha fatto dell'eredità non solo alla sua coscienza, ma alla collettività intera e allo sguardo idealizzato degli antenati che gli hanno lasciato il patrimonium. I resti del Colosseo consentono alla cittadinanza romana di dichiararsi erede di un'importante civiltà del passato. Una foresta, un mare o una montagna vengono considerati come fonte di vita dalle popolazioni autoctone. Una festa patronale per gli abitanti di un paese rappresenta una risorsa per dare forma e fiducia alla vita locale. Quindi il patrimonio naturale e il patrimonio culturale come costruzione sociale aiutano gli individui a rinnovare la motivazione del proprio essere al mondo. E questo è, diciamo, un'introduzione che Lia Gian Cristoforo ha tenuto a fare per vedere come appunto la festa dei Serpari di Cocullo è diventata oggi una grande risorsa, sebbene Cocullo abbia perso il 90% della popolazione e quindi anche le capacità produttive.
O gozzali, mure giusta cofane, o gozzali, mure giusta cofane, 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 cofane.
Cioè quando una cosa si rovina, tiene la mini senza concipienti, furu capetti è importante, non ci gridi più. Tieni nulla puoi lasciare, uno che pare per fa, tieni nulla in menare.
Cofani,
nanni nanni me ne nanni nanni, c'è per ricordarlo forse amare. Nanni nanni me ne nanni nanni, non lamenare mai, non lamenare. Nanni nanni me ne nanni nanni, c'è per ricordarlo forse amare.
Ofani, ofani.
Non ti ricordi quando t'è accaduta, ma l'hai trovata a terra rovinata. E mo che non sta funziona, non ci gridi più. Ma se ci tieni la guardare buona, mo per capire come si può aggiustare. Uno che te pare persa, tieni la in mena.
Thank you.
artigiano della provincia aquilana, grazie alla sua economia agropastorale, aveva conosciuto epoche fiorenti, ma anche periodi di difficoltà economica, nel corso dei quali aveva elaborato in modo peculiare una competenza ofidica, cioè la capacità di trattare con disinvoltura i serpenti velenosi o innocui. La tradizione giudaico-cristiana, contrariamente ad altre, usa il serpente per rappresentare il demonio. L'animale rappresenta la tentazione della conoscenza, ma anche il pericolo per eccellenza, l'immagine mitica del male, come si evince dal mito di Adamo ed Eva, riferimento fondamentale della Bibbia. Questa negatività si è ribaltata anche sull'animale innocuo, che viene usualmente perseguitato e ucciso nonostante la sua importante funzione topicida e protettiva venga riconosciuta nella civiltà greco-romana e nelle tradizioni popolari di molte aree rurali. L'ambiguità semantica del serpente nell'ambito strettamente mediterraneo è legata anche al fatto che i guaritori, grazie alle arti mediche, elaboravano un contravveleno per i morsi di vipere, tarantole e scorpioni serpenti, e che l'immunizzazione dal morso degli animali velenosi veniva ottenuta attraverso le ripetute morsicature per effetto della cosiddetta mitridatizzazione. L'animale del resto è il simbolo delle arti mediche già nella cultura greca, attraverso l'iconografia del serpente attorcigliato a un bastone, il cosiddetto bastone di Asclepio o Esculapio, mitico guaritore in grado non solo di curare i malati ma addirittura di risuscitare i morti. Per cui, proprio come il serpente, che per il suo letargo si nasconde nelle fessure della terra, Asclepio era una divinità ctonia, arbitra della vita e della morte. A partire dal XVII secolo, la festa patronale di Cocullo si configura come una processione o anche una sacra rappresentazione, nella quale intorno alla statua del santo vengono posti i serpenti innocui, come testimoniano le fonti storiche e iconografiche. Questo inusuale accostamento fu avversato dalle culture ufficiali e fino alla fine del Novecento la Chiesa prese ciclicamente le distanze da quella pagana commistione tra serpenti e cattolicesimo. Negli anni 50 e 60 la minaccia di scomunica ai cocullesi per via del loro strano rituale ufidico innescò un'alternanza di relazioni positive e negative con gli abitanti della Valle del Sagittario, in particolare con i villalaghesi. Il clima di sospetto dei villalaghesi verso i cocullesi fu innescato dall'avversione che un prete in servizio a Villalago ebbe per questa forma devozionale che gli abitanti avevano lungamente condiviso. Del resto, la competitività campanilistica è un fenomeno frequente nelle aree rurali e tende ad acuirsi nelle congiunture negative. Il riferimento alla crisi socio-economica è fondamentale. La Valle del Sagittario è un contesto che nel corso del Novecento è andato incontro a un progressivo, incessante spopolamento. Qui, per dare un'idea, si sono quasi estinti i servizi, i negozi, le aziende produttive e i fornitori di carburanti. La modernizzazione e l'emigrazione hanno distrutto l'economia agropastorale locale e hanno spopolato tutti i borghi, tra cui Cocullo, a cui resta un'unica risorsa simbolica, ovvero l'attività espressiva e devozionale dei serpari. Questo elemento è stato notato soprattutto negli anni 50 e 60, sull'onda dell'ampio interesse sulla cultura popolare originato con la pubblicazione di Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi. Della riflessione post-gramsciana sull'ampliamento degli orizzonti popolari e sulla distruzione del mondo contadino, Alfonso Maria di Nola fu attratto dal profondo legame che gli abitanti dimostravano coi serpenti innocui e a partire dal 1973 analizzò la festa popolare di Cocullo, praticata in un particolare stato di incoscienza da una folta comunità di fedeli provenienti dall'Abruzzo, dal Molise e dal Lazio. I protagonisti della festa sono San Domenico Abate e i serpenti vivi, non velenosi. Gli ofidi, precedentemente catturati, custoditi e alimentati in casa, sono gli attori protagonisti della finzione rituale nella quale vengono simbolicamente addomesticati per mano del santo, rappresentato dalla sua statua. Questa interpretazione della festa nel 1976 venne pubblicata da Alfonso Maria di Nola in un'importante monografia sulla cultura popolare abruzzese, intitolata Gli aspetti magico-religiosi di una cultura subalterna italiana, l'opera che abbiamo rivisitato anni fa da queste frequenze, un'opera tradotta anche all'estero. La lettura dell'opera implementò presso gli abitanti la coscienza sociale di questa tradizione, la quale, secondo la lettura di Noliana, è tendenzialmente egualitaria ed è finalizzata a consentire un'integrazione con un ambiente naturale e orografico non facile. L'ambiente montano e l'isolamento orografico, peraltro, erano stati addomesticati dalla politica agropastorale dei Benedettini, ordine del quale San Domenico Abate apparteneva, e al tempo della modernizzazione hanno di nuovo rappresentato un problema, al punto da rendere difficile la prosecuzione della vita sociale nel paese. Gli studi storici e comparativi realizzati da Alfonso Maria di Nola mettevano in luce che la realtà devozionale di Cocullo era il frutto di collegamenti culturali e geografici ampi. Infatti, il rito di Cocullo, nei suoi elementi devozionali fondamentali, ovvero il sacro e il serpente, è comparabile con la festa altrettanto antica di Marcopulos nell'isola di Cefalonia, dove serpenti innocui vengono lasciati liberi all'interno della chiesa nel giorno dell'Assunzione, cioè il 15 di agosto. Grazie al continuo dialogo con di Nola e nella impossibilità di stabilire se il culto cattolico di Cocullo e quello ortodosso di Marcopulos fossero fenomeni di diversa origine o se invece costituissero i residui frammentati di un generale culto del serpente, i cocullesi maturarono un rapporto leale e demistificato con la loro memoria e con il passato dei luoghi. Cocullo, come tanti paesi appenninici, stava cessando di funzionare in modo produttivo e socialmente adattivo. Stava perdendo le prospettive familiari, comunitarie ed esistenziali, trasformandosi in una trappola per i suoi stessi abitanti, bloccati da difficoltà logistiche e disoccupazione. Ma grazie al confronto con l'antropologo, il rituale espandeva gli orizzonti concettuali di molti abitanti, anziché restringerli in una sterile imbalsamazione della memoria. L'emblematicità del culto ofidico, insomma, stimolò a leggere in chiave politica, dunque con grande consapevolezza, anche la fine dell'economia agropastorale, che per millenni aveva reso possibile la vita nella valle del Sagittario. Anno dopo anno, attraverso la diffusione di questa nuova coscienza interpretativa, il rituale si è rinnovato, caricandosi di nuove funzioni salvifiche di fronte alla platea, alle incapacità da parte del sistema economico e dello Stato di assicurare uno sviluppo sostenibile nelle periferie, come invece erano riusciti a fare ad esempio i monaci benedettini nel corso del Medioevo. interessi di Dinola si sono dunque intrecciati in modo profondo ed empatico con gli interessi della popolazione locale, tanto da consentirne la resilienza. Il particolare elemento culturale ha rafforzato la risposta del villaggio alla liquefazione delle relazioni e alla mercificazione della vita umana, dotandolo di nuove risorse simboliche ed intellettuali. Infatti Dinola invitò un sacco di studiosi, condusse alla festa organi di stampa stranieri e studiosi come Vittorio Lanternale, Anna Maria Rivera, Brizio Montinaro e via dicendo. Il campo della festa di San Domenico ogni primo giovedì di maggio divenne una sorta di laboratorio etnografico dove gli studenti e i visitatori più riflessivi verificavano che la loro repulsione al contatto con i serpenti, ritenuti viscidi e aggressivi, si ribaltava in simpatia e domesticità, per una sorta di liturgia spontanea di iniziazione, di passaggio dalla paura ad una liberazione emozionale alquanto rassicurante. Grazie alla mediazione dello studioso Accocullo, attraverso una maggiore consapevolezza culturale, l'esperienza olistica e terapeutica della religiosità popolare si rinnovò cambiando, cioè diventando anche per gli intellettuali e le persone che desideravano capire meglio questo fenomeno culturale una grande narrazione collettiva. Infatti la finzione rituale della domesticazione delle serpi per mano del santo, trasformandosi in un rituale di superamento del male in generale, diventa funzionale per una riflessione liberatoria anche per i laici che a migliaia si uniscono alla festa, arricchendola di significati più aperti e moderni, per una sorta di popolarizzazione della coscienza critica. E a partire dagli anni Ottanta le file chilometriche di automobili sulla A25 e le migliaia di visitatori hanno implicato da parte del paese una maggiore organizzazione per rendere accessibile la festa. Nonostante queste difficoltà, i tentativi di speculazione turistica sono stati disinnescati da una comunità locale che ha trovato il suo stesso senso nel dono, nella condivisione e nella resilienza agli svantaggi. Alla morte di Alfonso Maria Dinola, i cocullesi chiesero una continuità ad Ireneo Bellotta ed Emiliano Giancristofaro e nel 1997 fu istituito un centro studi sulle tradizioni popolari intitolato proprio a Dinola. Il confronto continuò con lo sguardo degli antropologi che in paese organizzarono conferenze e campi di ricerca partecipativa ed evitò alla comunità percorsi come l'inquadramento spettacolare, la posa retorica, la teatralizzazione estetica e l'inutile ricerca di un archetipo del rituale. La festa è rimasta gratuita, semplice e povera. Una narrazione coerente che non deriva dalla somma dei beni coinvolti, ma dal rispetto dei tempi lenti, dei momenti topici. Le tecnologie sono entrate nella festa, negli angoli della piazza si sono tenute dirette televisive nazionali e internazionali, ma l'intreccio coi mezzi di comunicazione di massa ha dilatato il significato del rituale, anziché consumarlo come una recita per i turisti. Edizione dopo edizione, il rituale non crea una demarcazione tra gli spettatori e gli attori perché consente la fruizione collettiva di una sorta di miracolo locale, ovvero il contatto salvifico coi serpenti osteggiati e deprecati dalla cultura occidentale. La festa è il trionfo della simmetria e dell'uguaglianza dinanzi al santo e ai suoi selvatici aiutanti di un giorno. Tutti i presenti si sentono protagonisti e ognuno vive l'evento in modo diretto. Dunque, il residuo storico di una fiorente società pastorale è diventato il simbolo di tutte le feste patronali che nei paesi montani in crisi per un solo giorno all'anno significano la vita.
Sto cuore mio, si fosse una diamante. Sto cuore mio, si fosse una diamante. Sarri a spezzo.
Bene, sono le 16.52, siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa con Tarantula Rubra, che ha fatto una prima escursione nel libro di Lia Giancristofaro, Cocullo, un percorso italiano di salvaguardia urgente. Continueremo domenica prossima a vedere come questo paese di un rituale che hanno salvaguardato dalla mercificazione, dalle speculazioni, dall'uso, dal consumo turistico, sia diventato una risorsa per un piccolo paese montano. Volevo dirvi che ci hanno accompagnato dei brani, il primo dei quali la Nuova Agricola Associazione, appunto una band abruzzese con La Vragna e la Sulagna, vale a dire la terra, l'ombra e il sole. Poi il canzoniere grecanico salentino con Lu Giustacofane, tratto dal loro lavoro intitolato Canzoniere. Un omaggio ad Andrea Parodi, erano le Balentes, Gavino Murgia al sax nel bellissimo anfiteatro romano di Cagliari il 21 settembre 2007, quando appunto omaggiarono il grande compositore e cantante sardo. Il brano era Efix. La Nuova Compagnia di Canto Popolare con una revisitazione di In Galera li Panettieri, 50 anni in buona compagnia. Nel brano c'erano Tullio De Piscopo, Lino Vairetti degli Osanna e Marco Sfogli della PFM. Questo è il pianoforte di Rita Marco Tulli, la voce di Maria Pia De Vito, Stucore mio di Orlando Di Lasso. 1600, eh? Bellissimo questo brano, ho detto 1600, in realtà è 1555, una villanella meravigliosa. Questo mio cuore, se anche fosse fatto di diamante, sarebbe spezzato dal dolore che provo a tutte le ore. Pazzo sarebbe il cuore che non sapesse di essere eterno come la luce, e che la luce non si rompe, si frange. La bellissima voce di Maria Pia De Vito, la magia nelle dita sul pianoforte di Rita Marco Tulli. Il CD si chiama Nauplia e il brano era Stucore mio. E adesso cominciamo a viaggiare per altri lidi. Loro chi sono? Sono dei turchi però tedeschi, che significa che da generazioni, appunto, loro familiari, come sempre accade, si trasferiscono crescono e nascono delle meraviglie quando poi ci si ritrova, si fa musica, e loro si chiamano Yurt Seven Kardesler, che significa i fratelli Yurt Seven, e oggi ci fanno ascoltare un brano che si intitola Dos Lukalai, vale a dire amicizia.
Yeah.
Che potenza, i fratelli You're Seven, questo era il brano che si intitolava Dost Lukalai, amicizia, e ce l'immaginiamo quando i turchi nelle loro ronde, no? Tutti abbracciati, che si scatenano in balli straordinari. E rimaniamo ancora con questo etno pop che ci piace tanto, ma anche in questa terra musicalmente così ricca che è la Turchia. E lei è una delle pop star più famose in Turchia, si chiama Sertab Erener, che ha iniziato la sua carriera con una grande, che noi amiamo tanto, dalla voce vellutata. Lei è Sezen Aksu, la grande voce della Turchia femminile. Sertab Erener ci regala un brano straordinario, nel senso che l'ha reso lei straordinario, e penso che non c'è bisogno di presentazione.
Hey mister,
I'm not afraid to DJ.
La darabuca usata qui per questo bellissimo brano di Serta Berrener Music, adesso la ritroviamo in un altro brano, perché poi qui Tarantola Musica, Tarantola Rubra, la musica e il crocevia di culture, essenzialmente solamente qui troverete questa musica. Solo tre nomi: Bashir Garece, Hamed Bembali e Cesare Dell'Anna, che aprono il loro lavoro intitolato Zina con una frase, forse non è necessario neanche tradurla: Raia, mare de Tangu, de mare Vinnira, de mare Secisera, Otrantu, Durazzu, Algeri e Lampedusa, mare de Tangu, la storia è ripetuta.
Zina, bella, tu sei dai. Sempre le cose mia da lì, bella stia, ciao ne vai tu che dai, non me la stare mai, calare, calare, vai.
Dorrico qui, grande Dorrico. Questo progetto di Cesare Dell'Anna che si chiama Zina. A voi il brano Taila.
L'amore non può finire, lo vero amore non può morire. Capuro cattive te mai, non te lo vedi fino a scerrare. Se lo ricordo te sale, te brucia sempre lo cuore. Come quando mi ha amato la prima fiata che mi ha baciato. E poi non se ne gire, non se mi serra a piangere. Per spirito che c'è stato, per lo cuore che ti ha bruciato. Caglio del diavolo l'anima, ma
non li c'è funi me. Uga lu heli me, cuse du heli adieni.
Così la verità.
Bini u bini kfessati. مالاش رقوك عليا
توت يدويا
يا كان حبيتك وانا بغيتك لزواجي تمنيتها
تيلا تيلا
معي تيلا معي
mamma, se Dio me ne è la possibilità, se Dio me dici che non c'è libertà, vieni ma fai per la vita. L'amore non può sfisciare, l'amore non può finire. Come quando mamma tu la prima che dato mi ha baciato, non te lo vuoi discerrare, non te lo vedi più scerrare. Per il figlio che ha già stato, per il figlio che Dio mi ha dato.
Ti vogliti dirti raiet, occhiti me vogliti, e chiediti li chdettini.
Oh sì, la vedi,
jamek ma talibet walu, ghir shurruf wa miskiya. امس يا يس في يديها ناقش في وذنها وكل شعلة ماليها
اوه
سي
Ebbene, siamo giunti alla fine di questa puntata di Tarantula Rubra, sono le 17:17. Abbiamo chiuso con questo straordinario brano di Cesare Dell'Anna, con la voce di Don Rico e poi di Bashir Gharece, che suona anche la darabuka, il bendir, e Hamed Benbali, anche la sua la voce, bendir Gombre Krabab. Volevo ricordarvi che in memoria del grande batterista, nonché carissimo amico, ormai scomparso 6 anni fa, Marcello Vento, batterista del Canzoniere del Lazio, prima ancora di Antonello Venditti e tanti altri musicisti, ma anche l'Albero Motore, e nell'ultimo suo periodo di vita i Saint Just con Jenny Sorrenti. Guido Bellacchioma organizza ogni anno questa serata in sua memoria, gratuita, al Planet. Si esibiranno diversi gruppi prog, tra cui anche Jenny con i Saint Just Again. Noi qui da Tarantula Rubra per oggi è tutto, vi diamo appuntamento a domenica prossima. Ci ritroviamo alle ore 15 con le interviste programmate sempre per la Xylella e per il TAP, e poi alle 16 con Tarantula Rubra. Grazie dell'ascolto, grazie di essere stati con noi, rimanete, questa è la radio di chi se la sente. Mi raccomando, ondarossa.info per la campagna 30 per 1000, l'abbonamento che aiuterà Radio Onda Rossa a vivere ancora per voi, per una